ben ritrovati sulle frequenze che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria. Anna.
Benissimo. Bene, allora ci uniamo al Santo Curato d'Ars, che oggi è la sua festa, per... E poi un momento, è anche il primo venerdì del mese, e domani è il primo sabato del mese, per cui diciamo che questa preghiera che faremo adesso di riparazione, ecco, è proprio legata ai sacratissimi cuori di Gesù e di Maria, e questa trasmissione praticamente è di venerdì e domani è sabato, sono tutti due i cuori, ma poi c'è questo grande curato che per il mondo valeva poco, valeva niente. Ecco, non capiva bene tante cose, non era, però sapeva pregare bene la Madonna, era un'anima semplice ed è diventato, pensate un po', ha superato tutti i parroci del mondo perché è il patrono dei parroci, eh? Allora, diciamo intanto questa preghiera, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Ce lo date, ringraziato in ogni momento.
Il Santissimo e Divinissimo Sacramento.
Allora, mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. E ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente nel tabernacolo della nostra parrocchia e in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli ha offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e adorato di Maria, che vi domando la conversione dei poveri peccatori. Poi, siamo la comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo qui presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio povero cuore. E come è già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te, oh mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Bene, allora, Anna, Santo Curato d'Ars, grande santo, mi ricordo che ho letto la sua vita con un bel librone di quelli, diciamo, di quelli doppi.
Robusti, sì, sì.
Di quelli robusti, però era così interessante che non riuscivo mica a fermarmi, perché praticamente gli esempi che si traevano da questa lettura erano grandi. Difatti, diciamo che la vita dei santi sono pagine, così vengono definite, pagine di Vangelo vissuto. Qui tu leggi, ma devi imparare da quelli che l'hanno messo in pratica e che sono radicati in Gesù Cristo e nella Madonna, Redentore e Corredentrice. Allora, il venerdì, mi sembra, sì, il venerdì scorso, mi sembra, sì, che c'era quel Vangelo, però Anna, che trattava l'argomento dei semi, delle sementi, che è da un po' che tratta. Vuol dire che è un argomento così importante che noi diciamo, questo l'ho già sentito, guarda, tu non hai sentito, domandati se hai capito piuttosto, no? Perché sentito uno sente, ma deve mettere in pratica. Allora, quando dice che questo seme comincia a germogliare, per esempio, poi c'è quello che sta in mezzo alle pietre, fa le radici, dura poco, poi dopo quello tra le spine germoglia, viene soffocato, e poi c'è quello che finisce sulla buona terra, no? Però, vabbè, allora, questa cosa l'abbiamo sentita tante volte, però potrebbe essere che non l'hai capita neanche una volta, nel senso che ti pare di aver capito, ma se l'avessi capita bene, diciamo che subito dovresti dire: qui è ora che cambio vita, perché altrimenti, che ne so io, della mia fede, che dovrebbe essere radicata come quella di una quercia, così quando vengono le prove, perché così diceva, mi sembra, Anna, se vengono le prove, e allora cosa succede? Che uno lì, diciamo, che cade, non resiste e piantala tutto, perché non ha abbastanza radici, appena ci sono le persecuzioni, tutte queste cose. Ma noi abbiamo l'esempio, allora, tu fa conto, Anna, no? Tra tutti, che ci sono, sposati, tesoro, amore, amore, tesoro, staremo insieme e seguiremo nel bene e nel male, ma sì, ma fammi un piacere. Sei talmente emozionato che non ascolti neanche, poi non te lo ricordi al momento, ti metterlo in pratica. Insomma, fatto sta che appena succede qualcosa ci sono le separazioni, se succedono più di una cosa diventano i divorzi, per dire. Ma questo succede anche nella vita religiosa, no? Allora uno comincia, poi diciamo c'ha l'entusiasmo, ma poi arrivano le persecuzioni. E allora ce la faccio più e me ne torno a casa, ma scherziamo. Allora, io penso, le radici della quercia. Tira vento, ma la quercia, cari miei, non si sposta di un millimetro. Può venire un vento impetuoso, tutto quello che vuoi, la quercia non si muove proprio. C'ha le radici che si allargano, sembrano i tentacoli di una piovra, per dire, no, è talmente ancorata per terra, hai voglia tu, perderà qualche ramo, cadranno tutte le foglie, tutto quello che vuoi, ma cari miei, se radicare una quercia ce ne vuole. Invece se tu prendi, per esempio, una pianta di insalata, è vero, la pigli e la tiri su, non c'ha radici profonde, praticamente. Quanti cristiani hanno le radici come le piantine di insalata? Eh? Anna, tu vai a fare la spesa, no?
Sì, sì.
Succede qualcosa, è finito tutto. Ma scherziamo. Ma dico, ma vedi che manca la fede, no? Per cui devo dire, Signore, il seme che tu mi hai dato è parola di vita eterna, per cui quello che tu hai detto è, io devo conoscere la tua parola. Anche se camminassi in una valle oscura non temerei alcun male, perché tu sei con me, oh Signore. Bene, ma tu la sei a memoria, l'avrei detta 30.000 volte, al momento della prova ti dimentichi tutto, perché non ce la faccio più, no, in queste condizioni come si fa? Così, ma vedi un po'. E allora noi abbiamo una fede fiacca. E difatti il nemico lo sa che c'è questa fede fiacca, manda in giro falsi testimoni, cioè falsi profeti, falsi testimoni, di sette di tutte le sorti, che vanno in giro col cartellino, che dicono, ah, ma voi non sapete, no, ma non è così, il Vangelo è diverso, e tu che sei un asinello perché non sai esattamente... ci credi, e poi dice, ma non vedi cosa succede? No, invece da noi succede di peggio, perché quelli che vanno all'inferno, diciamo che hanno perso tutto, e se sono degli imbroglioni, addirittura trascinano le anime dal bene al male, pensa un po', se sono amici e servi del demonio, no? Però un cristiano con le radici come una piantina di insalata, come fa a resistere a questi urti, E c'è da patire in famiglia, c'è da patire in parrocchia, c'è da patire dappertutto, al lavoro, c'è da patire per strada, nelle autostrade, e quando c'è da pagare i conti c'è da patire, c'è sempre da patire, ma quello è passeggero, no? Perché qui ci si sta poco. Ma quello che mi fa impressione è proprio questo fatto. Dico, con tante di promesse, no? No, io prometto, no, io credo, no, io mi sono consacrato totalmente. Sono... Difatti, dicevo a un signore, no, che lui, insomma, aveva i suoi problemi, era uno che aveva fatto la consacrazione alla Madonna con come dire, la consacrazione di San Luigi Grignon da Montfort, no? Ah, non ce la faccio più, non ce la faccio più, non ce la faccio più. Dico, sta attento. Tu mi hai detto che ti sei consacrato all'Immacolata, che vuoi essere totus tus, addirittura aveva la catenella al polso, no? Schiavo e tutte queste cose qua. L'ho dovuto dirglielo in faccia proprio perché probabilmente anch'io, dalla parte mia, che anch'io mi sono consacrato alla Madonna, per cui dovevo, come dire, aiutarlo a fare un ragionamento. Detto, sta attento, se tu sei dell'Immacolata, sì certo mi sono consacrato, dico, sai che mi vengono dei dubbi, ma no, guarda, c'è anche la pagellina qua, c'è scritto quando l'ho fatto, il vario percorso, eccetera, no, sta attenta. Allora, tu devi pensare così, devi essere semplice come una colomba. Se io sono dell'Immacolata, vuol dire che non sono più mio, perché se sono mio, allora faccio quello che penso io, ma se sono dell'Immacolata, delle cose sue, l'Immacolata deve pensarci lei. E io credo fermamente che lei penserà a me, per cui adesso mi metti in questa condizione perché vede delle anime che stanno perdendosi, allora viene ad attingere fede da me che ho promesso, io credo per quelli che non credono, poi parole, poi spero per quelli che non sperano, vedi che roba, parole, amo per quelli che non amano, parole, adesso ti ho messo alla prova ed è crollato tutto. Allora la Madonna dice, tu in questo momento devi aiutarmi a salvare le anime, per cui non ti distaccare da me e abbi fiducia in me, io sono tua madre e so, sono la piena di grazia, io ti darò tutte le grazie per resistere, se tu non resisti vuol dire che ti sei dimenticato di essere mio e credi di essere tuo e allora cominci a combinare guai, ecco, e difatti sto qua non parlava più, è diventato muto, perché dice, oh, quello che tu dici non fa una piega. E allora dico, vedi, tu ti sei consacrato all'Immacolata, anch'io. Allora, io ti dico queste cose a nome dell'Immacolata. Ricordati che la Madonna, delle cose sue, ci pensa a lei. Tu devi credere. E ti lascerà sulla graticola perché dirà, io ti lascio sulla graticola, sai perché? Perché non voglio che i tuoi fratelli finiscano nella graticola eterna. Allora mi serve che tu stia in una graticola momentanea, porta pazienza, Benedetto, stai tranquillo, non ti agitare. Ah, dice, sì, hai ragione, è vero, ma sai, noi siamo umani, sì, lo so che non siamo, che non siamo divini, no, però, dico, sempre scuse, giustificazioni, troviamo tutte le scuse, no? E se non trovi uno che te le mette davanti così e ti blocca, no? Il nemico ti tenta, no? Perché dice, quello lì è dell'Immacolata, io lo devo strappare da lei. Devo fargli perdere la speranza, così, diciamo, si staccherà da lei. Anche se lei poi non so cosa faccia, ma comunque è soltanto un modo di pensare e di vedere. Allora, proviamo a considerare, domanda, secondo te, che radici hai? Da pianta di insalata o da quercia? Ah. Bella domanda. Prova a domandarla alle tue amiche, vedrai, dice, ma cosa ti è successo, Anna? Hai preso il sole? Perché mi fai queste domande? Dice, perché te voglio bene, voglio farti ragionare, perché tu sei venuta a messa, hai ascoltato, ma adesso io... Faccio queste domande per vedere se hai capito cosa è stato letto nel Santo Vangelo. E vabbè, A parte questa premessa, Anna, che comunque è sempre, diciamo, utile, perché bisogna aiutare la gente a pensare. Oggigiorno l'uomo non è capace di pensare, perché mi serve qualcosa, vado a vedere in internet e lì c'è tutto spiegato. Devo fare un'altra cosa, vado a vedere su internet, ma la tua zucca, dico, la adoperi o è solo per schiacciare bottoni? Non sei più capace di pensare con la tua testa. E va bene. Allora, Santo Curato d'Ars, San Giovanni Maria Vianney, cari miei, grande santo, il demonio era furibondo con lui. Sapete cosa ha detto di lui? Visto che noi abbiamo tanti laureati, tanti professori, ma abbiamo pochi santi però. Allora, è interessante perché il cielo va sempre in cerca di quelli che non valgono niente, perlomeno che sono sicuri di valer poco, no? La Madonna va a parlare con tre ignoranti, pastorelli, analfabeti. Il Signore si serve di questo povero sacerdote che a scuola, insomma, non rendeva molto. Allora il vescovo dice, vabbè, insomma, lo facciamo prete, no? Perché è una buona persona, poi sa recitare bene il rosario, sentite un po'. Lo mandiamo in un paesino, là sperduto, tanto in mezzo ad altre persone misere come lui, insomma, non farà neanche brutta figura. Lo mandiamo là. Cari miei, cosa è successo? Che Lacordaire, invece, che era un grande predicatore a Parigi, a Notre Dame, predicava, riempiva la cattedrale, ed era gente da tutte le parti perché parlava, che era uno spettacolo ascoltarlo, era un piacere. No? Tant'è vero che la gente non aveva più posto per mettere i piedi a terra e salivano sui confessionali. Immagina una chiesa che straripava con la gente attaccata alle colonne, si attaccava dove poteva per poter ascoltare sopra i confessionali. Allora uno di questi dice, ah, padre Lacordaire, lei parla in un modo magnifico, dice, guardi, c'è la chiesa piena, dice, la gente sale perfino sui confessionali per ascoltarla, no? Sapete cosa ha risposto lui? Sì, dice, io la gente la faccio salire sui confessionali, invece il curato d'Ars li fa entrare nei confessionali. Hai capito? Che bella risposta. Bisogna entrare nel confessionale. E così, vabbè, poi ci sono tanti episodi, vero? Uno più bello dell'altro. Quello del cane da caccia, no? Il cacciatore col cane da caccia dice, se tu fossi bello come il tuo cane, perché ero pieno di peccati, no? E dice, il tuo cane è bello, ma tu no? E vabbè.
Infatti Radio Buon Consiglio la sta leggendo, la vita del Santo Curato d'Ars, la 40esima, sì, al pomeriggio, è bellissimo. Molto saggiamente la stanno, leggendo, sì. Bella.
Ecco, bene, io non ho il tempo di ascoltarla, però, sono contento che tu invece abbia potuto ricordarlo a chi, va bene.
La possibilità, sì. Dopo la coroncina della Divina Misericordia, poi il rosario delle 3:30 segue proprio ogni giorno la lettura proprio sulla vita del Santo Curato d'Ars.
Antifona d'ingresso, Dio sta nella sua santa dimora, ai derelitti fa abitare una casa e dà forza e vigore al suo popolo, che naturalmente deve mettere radici
profonde. Molto profonde. Bene, proseguo la lettura, io vado avanti. Il Signore ne stabilisce le principali feste ebraiche, le feste dei tabernacoli, della Pasqua e della Pentecoste, per ringraziarlo dei benefici ricevuti e della sua speciale protezione. La festa dell'espiazione per far penitenza per i propri peccati. Tali feste erano una prefigurazione della redenzione. La Pasqua annunziava il sacrificio del divino agnello. Gli asini figuravano il pane eucaristico. La festa delle Pentecoste, della Pentecoste era figura della promulgazione del Santo Vangelo nel giorno della discesa dello Spirito Santo. Dal libro del Levitico, il Signore parlò a Mosè e disse: queste sono le solennità del Signore, le riunioni sacre che convocherete nei tempi stabiliti. Il primo mese, al 14° giorno, al tramonto del sole, sarà la Pasqua del Signore. Il 15 dello stesso mese sarà la festa degli azimi, in onore del Signore. Per 7 giorni mangerete pane senza lievito. Nel primo giorno avrete una riunione sacra. Non farete alcun lavoro servile. Per 7 giorni offrirete al Signore sacrifici consumati dal fuoco. Il 7° giorno vi sarà una riunione sacra. Non farete alcun lavoro servile. Il Signore parlò a Mosè e disse: parla agli israeliti dicendo loro: quando sarete entrati nella terra che io vi do e ne metterete la messe, porterete al sacerdote un covone come primizia del vostro raccolto. Il sacerdote eleverà il covone davanti al Signore perché sia gradito per il vostro bene. Il sacerdote lo eleverà il giorno dopo il sabato. Dal giorno dopo il sabato, cioè dal giorno in cui avrete portato il covone per il rito di elevazione, conterete 7 settimane complete. Conterete 50 giorni fino all'indomani del 7° sabato e offrirete al Signore una nuova oblazione. Il 10° giorno del 7° mese sarà il giorno dell'espiazione. Terrete una riunione sacra, vi umilierete e offrirete sacrifici consumati dal fuoco in nome del Signore. Il giorno 15 di questo 7° mese sarà la festa delle capanne per 7 giorni in onore del Signore. Il 1° giorno vi sarà una riunione sacra, non farete alcun lavoro servile. Per 7 giorni offrirete vittime consumate dal fuoco in onore del Signore. L'8° giorno terrete la riunione sacra e offrirete al Signore sacrifici consumati con il fuoco. È giorno di riunione, non farete alcun lavoro servile. Queste sono le solennità del Signore, nelle quali convocherete riunioni sacre per presentare al Signore sacrifici consumati dal fuoco, olocausti e oblazioni, vittime e libagioni, ogni cosa nel giorno stabilito.
E mentre leggevi, Anna, pensavo, ora, il Signore, essendo il Signore, se lui è il Signore deve comandare lui, no? È lui che ci comanda quello che dobbiamo fare, no?
Giustamente.
Diciamo tanto perché c'è una logica, no? Chiamiamo Signore e facciamo quel che vogliamo noi. Per cui è una contraddizione. Colui che ci ha creato e colui che ci ha salvato e colui che ci ha portato un posto in paradiso ci dà le indicazioni come fare per raggiungerlo. Ma è interessante perché sono usciti dalla terra d'Egitto, no? Hanno vagato, ecco, per 40 anni e durante questi 40 anni tutte le prove di ogni sorta per arrivare alla terra promessa. Allora, questa non è una questione geografica, no? È una questione spirituale. Praticamente si esce dalla terra d'Egitto, ma bisogna raggiungere un altro territorio, la terra promessa. E per vivere secondo i dettami comandamenti del Signore, che è Signore, perché sennò, cioè non è che ci chiede, ma voi che cosa ne pensate? Mettiamoci d'accordo. No, no, lui è il Signore e ci dice quello che dobbiamo fare. Dà delle indicazioni e, diciamo, tutto ciò corrisponde, cercate prima il regno dei cieli, il resto vi sarà dato in sovrappiù. E difatti, neanche per l'apposta, oggi che il santo curato d'Ars, lui arrivò in, quella, in quel paesello dove le signore che lo guardavano dalle finestre, ecco, dice, ma lei chi è? Dice, io sono il nuovo curato. Ma dice, cosa è venuto a fare qua? Qui non c'è niente da fare per lei. Dice, noi non abbiamo mica tempo, no? Ah, voi dite che non c'è niente da fare, e io vi dico che c'è tutto da fare. Vedi già. E difatti, non sto mica a raccontarvi la storia, no? Dice, non fa la spesa. Non lo vediamo in paese. Gli scuri sono chiusi. Ah, sarà mica morto. Passa un giorno, passa due, passa tre, oh, dove è finito? Non è uscito dal paese, non è uscito di casa, non aveva niente da mangiare, ma come fa? Sarà mica morto. E allora sono andati a vedere, hanno aperto la porta della chiesa a guardare se per caso era dentro, e lui stava in ginocchio davanti al tabernacolo. Mamma mia! Guarda te, con che devozione sta davanti al tabernacolo. Vabbè. Poi se ne sono andate, si passa la voce, no? Dice, davanti al tabernacolo. Però passa un altro giorno, le finestre non si aprono, gli scuri non si aprono, lui non si vede in giro, ma dice, ma questo mangia, cosa mangia? Andiamo a vedere, forse è morto davanti al tabernacolo. No, no, era vivo davanti al tabernacolo. Facciamo un po', si passa un po' la voce. E poi è arrivata la domenica, dice, andiamo a sentire che voce ha, andiamo a sentire cosa dice. Cari miei, ha cominciato a fare dei bei discorsi, ma la grazia di Dio, perché alla fine lui pregava al Signore e dice, queste anime tu me le dai, io ti prego, ecco, di sciogliere, di intenerirgli il cuore e la cervice, insomma. Fatto sta che comincia a mentare la gente. Beh. Lui però è arrivato a dire questo. Allora, di domenica non si lavora, questi lavoravano anche di domenica, assolutamente non si lavora, dovete venire alle funzioni, ha fatto chiudere tutti i locali da ballo, mi sembra che la domenica anche le osterie erano chiuse, anche quelle, è il giorno del Signore, per cui deve essere utilizzato per dare gloria al Signore, però... Durante tutta la settimana lui celebrava la messa, faceva l'adorazione, confessava, insomma, per farla breve. Cercate prima il regno dei cieli, il resto vi sarà dato in sovrappiù. Cosa è successo ad Ars? Sono gli abitanti di Ars che danno questa testimonianza. Prima che venisse il nostro santo curato, dice, le mucche quando partorivano vitelli morti, le spighe del grano erano vuote, l'uva dopo aver lavorato tanto arrivava alla grandine e non raccoglievamo niente, insomma c'erano un sacco di problemi, anche malattie, storie varie. Dopo che il nostro santo curato ci ha fatto fare quello che è giusto fare per dare gloria a Dio, cercando prima il regno dei cieli, sapete cosa è successo? Le mucche addirittura partorivano parti gemellari, due vitelle alla volta e non ne moriva neanche uno, vedi il Signore, no? I grappoli d'uva non ne avevo mai visti uguali, erano lunghi mezzo metro, dice, le vigne si piegavano. Le spighe, mai visto delle spighe così piene, non sapevamo più dove mettere il vino, non sapevamo più dove mettere il grano, non sapevamo più, era tutta una strabondanza che non sapevamo più dove metterla. e pensare, allora loro danno questa testimonianza, che lavoravamo di meno perché ci faceva pregare tanto. La messa, le funzioni, l'adorazione, i vespri, eccetera, era tutto il paese che pregava, e praticamente era il Signore che faceva le veci del contadino, dell'allevatore, faceva lui, cercate prima il regno dei cieli, il resto non me lo dovete neanche chiedere, io vi riempirò di tutto quello che vi serve, di ogni ben di Dio. Allora vedete un po', per essere pratici, perché commentare tutte le parole che abbiamo letto prima, diciamo forse si passerebbe sul tecnico, come dire, su discorsi, ma noi dobbiamo arrivare sul pratico. Allora, la bella Italia, noi siamo uno Stato laico, ma che bravi, ma che furbi che siete, mamma mia, ma non vi conviene dire queste parolacce qua. Per cui le feste religiose devono essere ridotte, perché la nostra Costituzione, la nostra Repubblica è fondata sul lavoro, e viva i disoccupati, mamma mia. E poi siamo pieni di debiti, altro che parti gemellari, non nascono neanche più figli, anzi non vogliamo neanche che nascano. Allora abbiamo tolto le feste per lavorare e praticamente abbiamo problemi, vero, di occupazione, guarda un po', ma guarda un po'. Se invece fossimo stati una Repubblica cristiana, noi faremo invidia al mondo intero, perché avremo la benedizione di Dio e mostreremo al mondo intero che lavorando poco e pregando molto avremo feste più fine, avremo persone più sante, avremo dei prodotti che non ce l'avrebbe nessuno, saremo dei benedetti del Signore, perché beato l'uomo che confida nel Signore, perché non resterà deluso. Ma non è mica finita lì, perché dice maledetto l'uomo che confida nell'uomo, e noi siamo dei maledetti a questo punto, perché abbiamo tolto le feste religiose, perché sono troppe, e abbiamo fatto le feste laiche, facciamo la festa proprio dei cani, dei gatti, non so che feste dobbiamo fare ancora, facciamo le feste di coloro che offendono Dio, ecco, il vanto di coloro che tanti secoli fa sono morti arrostiti tutti quanti, per cui facciamo quelle feste là. Abbiamo smesso di fare le processioni e le fanno questi qua, vero? Il vanto di coloro che dovrebbero vergognarsi invece, no? E così via. E poi diamo ragione a chi ha torto e diamo torto a chi ha ragione. Ma tu pensa, no? Allora, io sta storia anche di questi personaggi che fanno i gay pride, no? Ma dico, ma scusate, se io uomo, il Signore mi dice non fornicare, vuol dire che se lo faccio, faccio peccato, no? Anche se mi unirei, diciamo, a una persona di un sesso diverso dal mio, è peccato. Immaginarsi tu, no, che ti vuoi unire a uno dello stesso sesso, ma tu vuoi essere benedetto dal cielo, no? Per cui, scusa, se io devo vivere castamente, non ho capito perché tu non lo puoi fare, no? Diciamo, tagliamo corto. Qui l'educazione sessuale lo fa il Signore, dice non fornicare, finita l'educazione sessuale. E moltiplichiamo le parole, moltiplichiamo le parole per ingannare la gente, per riempire la testa di parole. I fatti dimostrano che noi non siamo un paese benedetto. Non siamo benedetto perché non siamo mai stati così ribelli a Dio come in questo nostro tempo. Andate, moltiplicatevi, abbiamo moltiplicato i peccati però, non i figli. E adesso siamo invasi di figli che non sappiamo che cosa vengano a fare qua, perché se non c'è lavoro per noi, come fa ad esserci lavoro per loro, ma è tutta una strategia per distruggere tutto ed è veramente un flagello di Dio questo qua. E allora, questa prima lettura mostra tutto quello che c'era da fare. Cercate prima il regno dei cieli, il resto vi sarà dato in sovrappiù. E ha messo giorni, date e quel che c'è da fare, ogni giorno. Ora, noi queste cose dovremmo farle, anzi, siamo comandati a farle per avere la benedizione, perché confideremo nel Signore. Signore, tu ci comandi questo, e siccome tu sei la divina provvidenza viene da te, vero, perché è divina la provvidenza che tu ci doni, noi avremo tutto sovrabbondante. E non dovrebbero lavorare donne, moglie e marito, devono lavorare solo i mariti e le mogli devono fare le mamme, sante però, sante, e devono moltiplicare i figli. E allora saremo una nazione benedetta. Invece vedete che non nasce più nessuno e quelli che vorrebbero nascere li ammazziamo. Ditemi voi come facciamo ad essere una nazione benedetta. Ci vantiamo di essere dei ribelli, alla legge di Dio. Facciamo tutte le leggi anticristo, per cui governati da nemici di Dio, e voi aspettate le benedizioni, ma possiamo sognarcele, sapete? Possiamo sognarcele, altro che. E allora, qui c'è l'elenco di tutto quello che il Signore ha comandato al popolo, e il popolo lo ha fatto ed è entrato nella terra promessa. Noi nella terra promessa, se continuiamo in questo passo, senza pentirci, continuando a sfidare Dio, passano tutte le leggi anticristo, vedrete che conto ci presenterà, nella sua infinita misericordia naturalmente, perché siccome ci vuol bene ci castigherà, ci purificherà. Castigare vuol dire rendere casti, per cui ci castigherà. Perché? Perché il Signore è buono, per cui ci purifica. C'è il Salmo, esultate in Dio nostra forza, Anna, vuoi leggerlo tu?
Sì, esultate in Dio nostra forza, intonate il canto e suonate il tamburello, la cetra melodiosa con l'arpa, suonate il corno nel novilunio, nel plenilunio nostro giorno di festa. Questo è un decreto per Israele, un giudizio del Dio di Giacobbe, una testimonianza data a Giuseppe quando usciva dal paese d'Egitto. Non ci sia in mezzo a te un Dio estraneo e non prostrarti a un Dio straniero. Sono io, il Signore, tuo Dio, che ti ha fatto salire dal paese d'Egitto.
Allora, Anna, in parole povere, ieri scendevo con mia moglie e due ragazze, cioè non erano figlie mie, erano due ragazze, siamo andati a un santuario e scendendo, perché prima abbiamo fatto la via Matris, no? Allora scendendo dicevo, ma guardate un po' come siamo distratti. Cioè, se tu consideri, sono stato tratto dal nulla. Dio mi ha amato da sempre. Prima che tu fossi io ti conoscevo, per cui non ero ancora e già mi conosceva, per Dio è tutto presente, perché mi ha amato da sempre. Sono nato, sono diventato figlio di Dio mediante il battesimo, poi la cresima, sì, la prima comunione, tutte. Poi Gesù Cristo è venuto a morire per amor mio. Dopo aver offerto la sua vita per me, ha istituito l'Eucarestia e resterà con me fino alla fine del mondo per nutrirvi, perché io abbia il pane di vita eterna per camminare e per attraversare il deserto di questo mondo, se no non ce la fai, devi mangiare, devi cibarti. è morto per me. Mi ha donato sua madre. Vi manderò il Consolatore. Ma ci ha donato lo Spirito Santo. Ci ha resi figli dell'Eterno Padre, che lo chiamiamo Abba, papà. Tu fai l'elenco di tutto quello che ti ha dato. Dico, adesso dimmi se c'hai il coraggio di offendere il tuo più grande ed eterno benefattore. Devi considerare quello che ha fatto per te, per cui merita di essere amato sopra ogni cosa, per cui quel comandamento, diciamo, lo definiamo comandamento, ma è un'esigenza tanto dell'educazione, no? Uno se è educato ringrazia, e in base a quello che riceve ringrazia ancora di più, ma se ho ricevuto tutto devo ringraziarlo sempre. Ecco, per cui la gratitudine, allora, quando mostriamo ad esempio i peccati, le cose sbagliate, è per dire, ma tu, se io ti richiamo e ti rimprovero magari fraternamente per una cosa che tu sbagli, è perché dico, ma tu stai offendendo colui che ha fatto tutto questo per te, ma stai attento, tu devi vivere ringraziando il Signore, non offendendo il Signore o essere distratto, addirittura non interessarti del Signore, no? Per cui è un ragionamento che si fa, no? Ma in effetti non fa una piega, perché dico, ma come puoi tu offendere il tuo più grande benefattore? Non ha concorrenti. Nessuno può darti quello che ti ha dato lui. E tu lo tratti in quel modo là. Allora, l'ignoranza fa la prima parte. La seconda parte è il disinteresse, perché non ti interessa manco di smettere, cioè di cambiare vita e non essere più ignorante. È così. E allora, difatti, queste ragazze, no, mi dicevano, ma è proprio vero. Ma però non ci si pensa, dice, no, perché si vive in mezzo al mondo e non ci si fa caso. Ma se uno ci pensa, se uno ci pensa veramente, deve vivere per il Signore. Il resto ti sarà dato in sovrappiù. Ecco, abbiamo un angelo custode che vive questa esperienza, no? Praticamente di lode, tanto che tamburelli e timpani e trombette, no? Diciamo, ha questo significato, ma fate conto che un giorno il padre Stefano, chiese a Padre Pio, perché questo papà era molto innamorato della musica sinfonica, della musica classica, insomma, ascoltava e godeva. E un giorno ha chiesto a Padre Pio, dice, padre, ma in paradiso che musica c'è? Ah, dice, una musica là, cari miei, no? E allora dice, ma padre, sarei contento magari nel sogno, non so, qualche cosa, ma insomma, potessi sentire 5 minuti, 1 minuto di musica di quello che c'è in cielo, no? E fu accontentato. Sapete cosa ha detto? La musica che c'è qui sulla terra, in confronto, sembra gente che dà bastonate ai bidoni, ai cassonetti dell'immondizia, diciamo, a confronto. Perché non è una musica materiale, ma è una musica spirituale che ti penetra l'anima, no? Ed è, come dire, è un'armonia di cose che la carne ha poco a che fare, perché lavora sulle corde dell'anima, praticamente.
Che bello.
Che bello.
Impensabile, veramente impossibile anche a dirsi, perché non penso.
Allora, questi appassionati di musica sinfonica, ma perché no? Già farsi santi, così andiamo subito a sentire quella celeste, no?
I concerti, sì.
I concerti, sì, sì.
Celesti.
Dice, è una cosa proprio soave, proprio, che penetra l'anima, perché non è materiale, non ci sono strumenti materiali, no? È tutto spirituale, dice, una cosa che non si può neanche confrontare. La miglior musica che c'è qui sulla terra, in confronto, è meglio che smettano di suonare, perché guastano la musica celeste, no? E così siamo anche noi, no? Apprezziamo le cose che però sono quello che sono, e poi finiamo per disprezzare quelle che sono meravigliose perché neanche le desideriamo. Ma
mamma mia.
Allora, beh, chiediamo la pausa musicale, sì. Vero? Poi c'è sì. Il Vangelo, c'è tante belle cose da dirci, ancora Don Dolindo che
lindo,
è
certo.
un tesoro. Noi non meritiamo neanche, almeno io dico per me, neanche di leggere quello che lui ha scritto.
Davvero, veramente.
Lui scriveva in ginocchio e noi dovremmo leggere in ginocchio.
Hai ragione, sì, sì hai ragione.
Certo. E qui Anna, mettiti in ginocchio adesso. dice Claudio, sei un birbante. E vabbè, allora.
Ci risentiamo tra una breve pausa musicale, così.
Sì. Ave Maria.
Tra poco,
sì.
Ave Maria.
Amen. Bene, riprendiamo allora la nostra meditazione con le sublimi, vero, parole
di Don Dolindo.
Don Dolindo Ruotolo.
Ecco, allora, Gesù torna a predicare a Nazareth, nel suo paese natio. La sua predicazione però non ha successo, perché i compaesani si scandalizzano per causa sua. E Gesù non vi può operare alcun miracolo. L'atteggiamento dei nazaretani è rappresentativo di tutti coloro che cercano di conoscere Gesù, considerandolo unicamente sul piano umano, e non si aprono al divino attraverso una fede sincera. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù, venuto nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga e la gente rimaneva stupita e diceva: da dove gli vengono questa sapienza e i prodigi? Non è costui il figlio del falegname? E sua madre non si chiama Maria? E i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone, Giuda? E le sue sorelle? Non sono tutte da noi? Non stanno tutte da noi? Da dove gli vengono allora tutte queste cose? Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua. E lì, a causa della loro incredulità, non fece molti prodigi.
Pensa Anna, qualche settimana fa incontro una signora che conosco, no? Che lei è laureata, c'ha una bambina, e adesso lascia la bambina dalla nonna perché vuole studiare per avere una seconda laurea, poi non lavora neanche, no? Dice: ma sai, la cultura è una cosa buona, no? Per cui, però, se non ne fai niente di questa cosa, vuoi prenderti un'altra laurea per riempirti, ecco, per gonfiarti magari, no? E dico: secondo te, Gesù Cristo ne sapeva più di te, vero? Ah, sì, sì. Pensa che faceva il falegname, non aveva neanche una laurea, per dire, no? Il curato d'ars, stessa cosa. Dico: ma se tu tutto il tempo che occupi per pigliarti un'altra laurea che non ti serve niente, tu facessi meditazione, facessi preghiera e via dicendo, ti guadagneresti l'aureola invece che la laurea, no? Scusa, una laurea ce l'hai, ma quella non, per andare in paradiso non serve a niente. Cioè, serve a poco, perché se tu pensi che sei laureato, che puoi andare in paradiso, ma devi essere laureolato per andare in paradiso. Per cui studiare non è una cosa cattiva, ma non bisogna neanche esagerare, perché cercate prima il regno dei cieli. Allora, tu studi ore e ore per pigliarti un'altra laurea e non preghi, non preghi, non preghi, perché non hai tempo, perché devi pigliarti una laurea che non ti serve a niente, perché non lavori né con la prima né con la seconda, perché fai la madre di famiglia, no?
Ma che cosa serve? Che cosa
ma,
serve?
Ma dico, ma tu quanto preghi al giorno? Ah, ma io devo studiare. Io invece dico, devo studiare come far andare in paradiso.
Quindi,
e tu non studi come si fa andare in paradiso? Vabbè, Anna.
Ambizioni inutili, sì. Allora, San Matteo, capitolo 13, sono a pagina 318. Chi annunzia la divina parola non deve scoraggiarsi. Vedendo l'insensibilità di quelli che l'ascoltano, deve rendere lievito quella parola nel proprio cuore, pregando ed infiammandosi di amore, con la certezza che così fecondata non penetra mai in vano in un cuore e lo trasforma, a poco. Chi ascolta la divina parola non può illudersi che possa raggiungere il regno di Dio senza sacrificio e senza rinnegare se stesso. L'eterna salvezza è un tesoro nascosto al mondo ed è una perla di inestimabile valore. Non si può scavare il tesoro scoperto senza dare tutto quello che si ha per acquistare il campo che lo raccoglie. Né si può possedere la perla inestimabile senza pagarla a caro prezzo, formato con la vendita e la cessione di beni minori. La vita cristiana non è e non può essere un divertimento, perché non ha per fine il passare più o meno gioiosamente il tempo che ci è stato assegnato da Dio, ma tende alla conquista dell'eterno tesoro di Dio, infinita grandezza ed infinita bellezza. Se chi scopre un tesoro nel campo vende tutto ciò che possiede per comprarlo, e chi trova una perla inestimabile dà tutto quello che ha per comprarla, chi potrà dire inutile la rinunzia di tutto fatta dalle anime consacrate a Dio per cercare solo l'eterno tesoro? Gesù Cristo aveva parlato della mescolanza dei buoni e dei cattivi nella Chiesa, con la parabola del buon seme e della zizzania, e del riepilogo finale della semina nella mietitura. Il problema era troppo angoscioso, ed egli vi insiste con un'altra parabola che giustifica la larghezza che un giorno avrà la Chiesa nell'accogliere tutte le anime. Essa, infatti, è come una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci, e quando li ha tratti in riva, allora scarta quelli che sono cattivi da quelli che sono buoni. È logico che, essendo la Chiesa un campo di prova, accoglie tutti quelli che vi entrano, senza esigere da essi una perfezione già consumata. Con l'apostolato essa getta la rete, raccoglie le anime, si sforza di formarle ad una vita nuova, ne tollera e compatisce le debolezze come una madre, le spinge ad emendarsi, trova nuove industrie di zero per conquiderle, e quando non riesce nel suo scopo, per molte anime prega, ripara, piange ed attende che il Signore stesso faccia la cernita nel giorno del giudizio. Allora verranno gli angeli e separeranno essi, per mandato divino, i buoni dai cattivi, gettando questi nel fuoco eterno, dove per la disperazione piangeranno e digrigneranno i denti, constatando la loro eterna infelicità e il loro implacabile odio. Dopo aver parlato, Gesù si rivolse ai suoi apostoli e domandò loro se avevano capito tutto ciò che aveva detto. Era logico che facesse questa domanda, dopo che essi avevano mostrato di non aver capito il significato della parabola del seminatore. Forse Gesù aveva tra i suoi ascoltanti qualche scriba di buona fede che lo aveva seguito fin nella casa dove si era raccolto con gli apostoli. Per questo, rivolto ad essi, soggiunse: ogni scriba istruito in ciò che riguarda il regno dei cieli è simile ad un padre di famiglia che cava fuori dal suo tesoro cose nuove e cose vecchie. Egli voleva dire: la vostra sapienza non può restringersi ad un pedante attaccamento a tutto ciò che è vecchio, ma deve sapere accogliere anche quello che è nuovo, proprio come un padre di famiglia sa impiegare per il bene della casa le cose vecchie e nuove. Dopo aver terminato le sue istruzioni, Gesù se ne andò nella sua patria, cioè a Nazaret, dove era stato cresciuto. Egli non aveva potuto ricevere a Cafarna o la madre, come si disse nel capitolo precedente, e andò a Nazaret per mostrarle il suo tenero amore. Il Vangelo non lo dice espressamente, ma si può rilevare dal contesto medesimo, già che Gesù non avrebbe avuto ragione di andare a Nazaret, città nella quale sapeva che diventava inutile la sua predicazione e dove non era solito recarsi. E forse fu la stessa sua madre a pregarlo di insegnare nelle sinagoghe, ed egli lo fece, pur non potendo operare i miracoli a causa dell'incredulità dei suoi concittadini. L'unico frutto che questi ricavarono dalla sua parola fu una meraviglia grande per la dottrina che mostrava di possedere, pur non avendo studiato. Erano abituati a conoscerlo nel suo nascondimento come il figlio del falegname. Egli non aveva dovuto fare grandi opere esterne nella sua dimora in città e perciò maggiormente si stupivano nel vederlo circondato da molti discepoli che pendevano dal suo labbro. La loro ammirazione però non era frutto di riconoscimento, ma di incredulità, già che ad essi sembrava impossibile che il figlio del falegname avesse potuto elevarsi a tanta altezza. Perciò ricordarono che gli aveva per madre Maria, umile e povera donna i loro sguardi, e per parenti poveri operai e povere donne. Essi chiamavano a nome i suoi parenti, designandoli come fratelli, perché, come si disse, si usava chiamare fratelli e sorelle i parenti più prossimi. Li chiamarono per nome, per dispregiarli: Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda, quasi per dire: ma com'è possibile che faccia da maestro in Israele colui che è così insignificante da avere simili parenti? E come potrebbe essere il Cristo, re e dominatore, il figlio di un fabbro? L'avere essi elencati per nome quelli che chiamavano fratelli del Signore tronca radicalmente l'empia supposizione dei protestanti e degli eretici, i quali si appellano in mala fede ai passi dei Vangeli nei quali si parla dei fratelli, ossia parenti di Gesù, per bestemmiare contro l'intemerata verginità di Maria dopo il parto divino. San Matteo nomina tra le donne che assistettero alla passione di Gesù Cristo Maria, madre di Giacomo e di Giuseppe. Questa, da San Giovanni, viene detta moglie di Cleofa e sorella della madre di Gesù. Da questo appare chiarissimo che Giacomo, detto da San Marco il minore, e Giuseppe ebbero una madre diversa da quella di Gesù. L'antichità, oltre Giacomo, figlio di Zebedeo e fratello di San Giovanni, ha conosciuto altro Giacomo, non ha conosciuto altro Giacomo che il figlio di Cleofa, detto anche Alfeo, e di Maria, sorella di Maria Santissima, sempre Vergine. Egli quindi era cugino di Gesù, come lo erano pure i suoi fratelli Giuseppe e Giuda, e Simone, anch'egli figlio di Cleofa, secondo e Gesippo. La lingua ebraica, poverissima di vocaboli, esprimenti i vari gradi di parentela, non ha un termine corrispondente alla parola cugino, e per questo usa in senso più largo la parola fratello. Ne sono numerosi nella Sacra Scrittura simili esempi. La versione greca dei 70 ha tradotto quasi meccanicamente la parola ebraica ach, per fratello, perché era quella usata per indicare i gradi più prossimi di parentela. Né diversamente hanno fatto gli autori del Nuovo Testamento, che pur quando hanno scritto in greco, hanno pensato in aramaico ed in ebraico. Quello che si è detto relativamente a fratello deve pure applicarsi a sorella, il che rende assai difficile determinare questo grado di parentela. Che fosse tra Maria Santissima e la madre di Giacomo e dei suoi fratelli. Probabilmente le due madri erano semplici cognate, spose di due fratelli, Giuseppe e Cleofa. A Maria Santissima fu assegnato uno sposo nella sua parentela, proprio perché doveva essere unica figlia ed unica erede. Del resto, Maria Santissima in nessun luogo è presentata come madre di Giacomo e dei fratelli di lui, ma sempre e solo come madre di Gesù. Questi, sulla croce, la affidò a Giovanni, il che sarebbe inconcepibile se Gesù avesse avuto dei fratelli veri e propri, ed affidò a lei San Giovanni dicendole: ecco il tuo figlio, e non un tuo figlio, manifestando così chiaramente che non aveva altri figli. È assurdo supporre che Gesù Cristo, vero figlio di Dio e vero figlio di Maria Santissima, abbia potuto avere altri fratelli. Solo chi non intende il privilegio altissimo di madre di Dio può farneticare in simili ipotesi sommamente blasfeme contro Maria Santissima e contro lo stesso Gesù Cristo. Se questi avesse avuto dei fratelli, esse avrebbero dovuto avere, diciamo così, una certa relazione con l'incomunicabile ed eterna generazione del Verbo, poiché Gesù Cristo, anche in quanto uomo, era unico figlio di Dio, concepito per opera e virtù dello Spirito Santo. Egli venne in terra per renderci tutti figli di adozione del Padre, ma la sua dignità divina non avrebbe potuto essere condivisa da nessuno. Si può anche dire che la sua infinita delicatezza non avrebbe potuto permettere che la Vergine Santissima, arricchita di un figlio di Dio, avesse potuto avere un figlio puro uomo, infinitamente inferiore. Se Isacco ed Ismaele non poterono stare insieme, come avrebbero potuto stare insieme due figli infinitamente distanti? La figliolanza numerosa è onore della madre. Maria, però, generando il Verbo incarnato, aveva avuto tale onore che non poteva essere accresciuto, ma offuscato da altri figli. Essa ci ha accolti tutti come figli di adozione e lo ha fatto perché eravamo stati adottati dal suo divin figlio ed eravamo parte del suo corpo mistico. I poveri protestanti rinnegano la maternità universale di Maria e pretendono, senza il più piccolo fondamento, attribuirle una maternità che le riuscirebbe di obbrobrio. Sarebbe infatti obbrobrioso, al sommo, che la sposa del re diventasse contemporaneamente la sposa del servo, o che la madre del re fosse contemporaneamente la madre naturale dello schiavo, o peggio, del nemico del re. E se una regina, dopo aver generato il principe glorioso, discendesse dal trono ed avvilita fra le serve generasse un mostriciattolo o addirittura un bruto, mostrerebbe in se stessa una normalità mille volte inferiore a quella che sarebbe nella madre di Dio la generazione di un uomo, o peggio, quella di un uomo macchiato di colpa. Tu, oh Maria, mamma nostra dolcissima, potevi avere solo noi, poveri peccatori, come tuoi figli di adozione, perché tu generasti e donasti al mondo il Redentore proprio per salvarci. Gesù Cristo, assegnandoti come madre di noi tutti, ti diede nuovi tesori di grazie e ti elevarono e ti sublimò fino all'altezza di corredentrice. Tu ci generasti come Gesù, ci redense, e la tua figliolanza mistica non fu l'obbrobrio tuo, ma il trofeo della tua grandezza. Solo chi non conosce la bellezza tua, che è come sole che ti riveste, può immaginare che dopo esserti ammantata di luce eterna, avessi potuto ammantarti contemporaneamente della fosforescenza fioca di una generazione naturale, che è più frutto di miseria putrescente, anziché di vera grandezza e di vera luce. Amen.
Meraviglia, 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 meraviglia.
Immacolata. Allora, come si può pensare, ecco, veramente che...
No, me lo spiega bene, no?
Ma penso che sì.
Ecco, bisogna che gli ascoltatori queste cose se le ascoltino per bene, perché poi ci arrivano i falsi profeti e vengono a raccontarti delle storielle eretiche, vero? E tu che sei ignorante ci credi, no? Dici, ah, questo non ho mai sentito, ah, forse hanno ragione loro. Il nemico continua a ingaggiare, cioè alle vocazioni, lui ne ha più di noi, diremmo così, di vocazioni, perché la maggior parte degli uomini non segue Gesù Cristo, segue il principe di questo mondo. E questo è dato, anche la colpa è di coloro che sono mandati a portare la verità fino ai confini della terra, e siccome è fatica ed è rischioso, abbiamo pensato, pensa che fenomeni che siamo, di fare una religione universale, no? Che poi è impossibile, no? No, no, scusa, perché... io per far contento l'altro dovrei rinnegare la mia fede, no? Ma com'è possibile? Lui dovrebbe rinnegare la sua per stare vicino a me. Tutti quanti stanno fissi nella loro, no? Per cui ci vogliono le prove che una religione sia giusta e superi le altre mediante la vita santa, mediante i miracoli, mediante tutto quello che agli altri manca. E va bene, comunque, Anna, c'è anche, vero, il...
Sì. Relativo al Santo Curato d'Ars, e poi domani la Chiesa ricorda la dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore, anche qui c'è,
sì,
ricorda proprio il prodigio della nevicata,
sì,
vediamo se riusciamo a leggere anche quella.
Anche quella, sì, sì, leggi anche quella, dai, perché con sto caldo un po' di aria fresca.
Rifrescherebbe, sì.
Sì,
va,
sì,
bene, allora, una volta San Giovanni Maria Vianney, meglio conosciuto col titolo di Santo Curato d'Ars, per la sua intensa attività di parroco in quel piccolo villaggio di Aisne, fu invitato a predicare gli esercizi spirituali al popolo in una località nei pressi di Ars. Per prima cosa, egli chiese al parroco se tra i fedeli ci fosse qualcuno disposto a pregare intensamente. Il sacerdote gli indicò una povera mendicante. Il santo curato avvicinò subito la poveretta e la pregò di voler recitare continuamente rosari per tutto il tempo delle sue prediche. La mendicante ubbidì e la predicazione andò benissimo. Le conversioni si moltiplicarono e il santo attestò con gran giubilo: «Non è opera mia, ma della Madonna, invocata dalla mendicante con i rosari».
Che bello, però, ma vedi Anna, c'è un particolare, no? Praticamente il santo curato d'Ars è andato a mendicare da una mendicante.
Sì, vero, sì. Dunque.
Cioè è un particolare interessante.
Non aveva laurea, è vero, non aveva laurea.
Sì, no, non aveva, però dico, è andato a mendicare rosari sì, sì, da una mendicante, per cui si è fatto, sì, sì, si è fatto mendicante anche lui.
Povero, sì. Quanta umiltà davvero.
E anche e Gesù e la Madonna cosa fanno? Vengono a mendicare preghiere e sacrifici per la salvezza delle anime? Eh?
Sempre.
Bene, Anna.
I piccoli.
Allora, fratelli, dico fratelli e sorelle carissimi, allora praticamente quando uno dice fratelli e sorelle, ma quanti fratelli c'ha sto qua? E quante sorelle c'ha? È un modo di parlare, no? È un modo di dire, no? Per cui se vanno in cerca di questi cavilli per ingannare la gente che non conosce la verità. Imbroglioni, mi ricordo Don Attilio, erano passati due testimoni di Geova sotto casa mia, no? E avevano la loro borsetta e così. Mamma mia, ha gridato con una voce così potente, imbroglioni, 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 sono scappati. Lì non erano soltanto le parole, no? Ma probabilmente era proprio lo zelo, e insomma, li ha fatti scappare, imbroglioni, 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 ad alta voce, sai? Sono vergognati e sono scappati. Non ha mica detto non siamo imbroglioni, anche perché lui che girava con l'abito a talare, dice questo qua ci fa a pezzi se ci mettiamo a discutere con lui.
Certo.
Ma dobbiamo fare una religione universale, capito? Ma mai, non esiste una religione universale, c'è un'unica religione, perché non c'è nessuno di tutti questi profeti falsi che sia stato messo a morte per salvare le anime. Cioè, probabilmente ha ammazzato gli altri, pensa Maometto, ha ammazzato tanta di quella gente, no? Voi non lo sapete, forse in Egitto erano cristiani, è arrivato con le sue armate, sapete cosa ha fatto? Ha ammazzato tutti gli uomini, hanno messo incinta tutte le donne, con una generazione era tutta musulmana. E così faranno anche con noi, visto che noi non possiamo avere figli dai mariti cristiani che cristiani non sono, e le cristiane non sono cristiane perché non obbediscono al Signore, vedrai che razza di batosta. Vabbè, Anna, leggi pure.
Allora, una prodigiosa nevicata. Il 5 agosto si festeggia la dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore, situata sulla sommità del Colle Esquilino. È una delle quattro basiliche patriarcali di Roma ed è la sola che abbia conservato le strutture paleocristiane. Una nota tradizione vuole che sia stata la Beata Vergine Maria ad indicare ed ispirare la costruzione della sua dimora sull'Esquilino. Apparendo in sogno al patrizio Giovanni e al Papa Liberio nella notte del 5 agosto del 352, la Madonna chiese la costruzione di una chiesa in suo onore in un luogo che la stessa avrebbe miracolosamente indicato. Il mattino del 6 agosto, una prodigiosa nevicata, ricoprendo l'area esatta dell'edificio, avrebbe confermato la visione, inducendo il Papa e il ricco patrizio a metter mano alla costruzione del primo grande santuario mariano, che prese il nome di Santa Maria Adernives, ossia della neve. Poco meno di un secolo dopo Papa Sisto III, per ricordare la celebrazione del Concilio di Efeso, nel quale era stata proclamata la maternità divina di Maria, ricostruì la Chiesa nelle dimensioni attuali. Il 5 agosto di ogni anno, in ricordo della Madonna della Neve, avviene la rievocazione del cosiddetto miracolo della nevicata. Durante una suggestiva celebrazione viene fatta scendere dal soffitto della Cappella Paolina una cascata di petali bianchi.
Bella.
Ecco. Benissimo.
Bene, allora salutiamo tutti i nostri cari ascoltatori, primo venerdì del mese, domani prima sabato del mese, confessione, comunione, offerta della Santa Comunione, riparatrice per i peccati contro il cuore immacolato di Maria. Ecco, abbiamo solo da guadagnare a servire il Signore, a servire Lui per sentirsi dire vieni avanti servo buono e fedele, se no, se non serviamo, a che serviamo? Ave Maria, santa
giornata
e santo mese, e se avete caldo pensate che aria fresca di purgatorio, perché il purgatorio sono di quelle temperature che noi ce le sogniamo.
Certo.
Ave Maria.
Ave Maria.